Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Anche oggi partiamo senza titoli perché buona parte della puntata sarà dedicata alla tregua nella striscia di Gaza. La popolazione della striscia è andata a dormire ieri sera festeggiando l'accordo per il cessate il fuoco e si è svegliata questa mattina nel mezzo dello stesso incubo che vive da 15 mesi. Tra la notte e la giornata di oggi l'esercito israeliano ha bombardato intensamente la striscia, più di 70 persone sono state uccise, 21 erano bambini. Mentre stavamo celebrando l'annuncio del cessate il fuoco, gli aerei da guerra israeliani ci hanno colto di sorpresa, ha raccontato un ragazzo di Jabalia, nel nord della striscia, ad Al Jazeera. Mi sono svegliato e mi sono ritrovato in ospedale con ferite alla testa. Tutti i miei fratelli sono stati uccisi, sono sopravvissuto miracolosamente perché un membro della protezione civile mi ha tirato fuori da sotto le macerie. Il cessate il fuoco dovrebbe entrare in vigore domenica a mezzogiorno. Fino ad allora ci si aspetta però che l'esercito israeliano continui a colpire, probabilmente più duramente che in altri momenti. Da Gaza l'annuncio della tregua è stato accolto ovviamente con grande gioia, ma anche con tanta paura. Paura che la tregua non regga e paura di quello che ora, cessate le armi, arriverà a perseguitarli, cioè il trauma, il dolore e la perdita, come ci ha raccontato da Gaza, da Deir el-Balah, Mohammed.
Siamo contentissimi per questa tregua, o speriamo rimani, perché anche noi, come siamo contentissimi per questa tregua, anche siamo paura. E anche tutta la gente contenti, però la stessa cosa, loro paura. Loro dicono, cominciano la guerra quando finisce la guerra. Prima tutta la gente è occupata perché loro cambiano il posto tante volte. Pensano bella acqua, bel cibo, bella medicina, per caricare un cellulare, tutto questo, cambiare il posto, andare a corri, tutto questo. Adesso no, adesso la gente, adesso loro cominciate a pensare la giorno dopo la guerra. Adesso la gente ricordano il posto di loro, casa di loro, amici di loro, la famiglia di loro. E guarda quanto famiglia perso, non c'è una famiglia che sta bene, perché tutta la famiglia di Gaza, chi perso una di famiglia, o c'è tante persone, forse sono 5 di persone, figli, genitori, tutto questo. E adesso loro, quando tornano, mi mancano questa, ricordati questo, bere questa, io dico a te, e comincia la guerra e quando finisce la guerra, anche che memoria per la nostra bambina lasciata, come noi aiutiamo loro, aiutare loro per loro andrà avanti. 15 mesi loro vivono dentro una tenda, cambiare il posto tante volte. 15 mesi loro mancano di cibo, l'acqua, la sicurezza, tutto questo. Non c'è una scuola, non c'è un posto. Loro non giocano, non c'è ospedale, non c'è medicina. Anche quando finisce la guerra, non c'è una scuola, non c'è niente. Cosa fanno? Che futuro per noi? Tutte queste le domande, tutte queste le domande. Però siamo contenti. C'è una tregua, almeno ferma la guerra, almeno non c'è sangue. Speriamo bene. O speriamo essere il futuro, il nostro futuro buio, bello.
Un sentimento e un pensiero, quello espresso da Mohammed, che emerge anche dalle parole di Yasmin, responsabile dei media e delle comunicazioni presso l'ufficio di Save the Children a Gaza.
Sono sicura che non torneremo alle nostre vite precedenti. Torneremo agli edifici distrutti della striscia di Gaza, torneremo agli edifici danneggiati. Sarà qualcosa di simile a città fantasma. Torneremo ad un'altra dolorosa realtà. Forse non sarà più dolorosa dello sfollamento, ma sarà comunque dolorosa. La maggior parte delle persone che celebra la notizia della tregua sta in realtà cercando di vivere un po' di gioia, sta cercando di aggrapparsi alla speranza. ma io tendo ad essere realista. Questa pausa porterà a nuovi tipi di sofferenza per le persone. Aprirà i loro occhi sulle loro case distrutte, sulle infrastrutture distrutte e sugli anni che dovremo passare per ricostruire ciò che abbiamo perso. Ovviamente le persone sono felici di tornare nei luoghi dove hanno vissuto tutta la loro vita. Io sarò sicuramente felice di camminare nelle stesse strade di un tempo o di vedere le cose che mi sono state negate per più di un anno. Ma cerchiamo di essere più realistici. Abbiamo ancora bisogno di molto tempo affinché tutti i termini della tregua entrino in vigore esattamente come sono stati scritti e per garantire che non vengano commesse violazioni contro bambini o civili che non hanno fatto nulla per meritare ciò che hanno vissuto dopo il 7 ottobre.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Ore dopo l'annuncio dell'accordo per un cessate il fuoco a Gaza tra Hamas e Israele, comunque il governo israeliano non ha ancora firmato l'intesa. La riunione prevista per oggi per la firma è stata rimandata. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che c'è stata una crisi dell'ultimo minuto perché Hamas avrebbe fatto delle richieste aggiuntive che non erano previste nella versione dell'accordo approvata ieri. La notizia di poco fa è che la riunione sarà invece domani. Non è ancora esattamente chiaro cosa abbia portato a questo ritardo. Sara Milanese ne ha parlato con Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
Netanyahu vuole avere la certezza che il dissenso interno, diciamo, dell'estrema destra sia facile da contenere. Lui non promette l'alta voce di dire che noi nella seconda fase, perché anche questo è sbagliato, non credo che gli estremisti sono disposti a far uscire 4, 5, 10 ostaggi e in una seconda fase in cui dovrebbero continuare a fare gli scambi e cominciare a gestire il futuro, lasciano indietro altra gente che sta lì. Tira per le lunghe perché non vorrei dirlo, ma forse è una scena, è più una scena che una resistenza. Lui va avanti, ormai credo che abbia deciso che questa è la strada, è stato costretto ad arrivarci, sta aspettando, lui c'ha fino a un paio di giorni.
Quindi è soprattutto, diciamo così, una serie di messaggi che manda all'interno del paese, è un po' un braccio di ferro anche costruito che però non può arrivare a far saltare l'accordo. C'è la possibilità concreta che l'estrema destra esca dal governo? Tu la vedi in questa possibilità?
No, non vedo l'estrema destra che minaccia di uscire, anche se dovesse uscire, il governo ha i numeri per riuscire a continuare. Cioè l'estrema destra da sola non può bloccare il governo. Andare a nuove elezioni, forse Netanyahu riesce ad evitarlo per adesso. Tutti mi dicono da Israele che forse, se le cose vanno bene, fra 2 anni riusciranno a eliminare dal governo Netanyahu, se non sarà rieletto, perché esiste anche questo pericolo, certo, per gli israeliani.
Netanyahu, tra i motivi di questo ritardo nel suo annuncio, nella sua formalizzazione dell'accordo, ne approfitta per accusare Hamas di ostacolare di nuovo l'accordo.
Ma a sentire quello che dicono alcuni dei media israeliani, è scena. Hamas ovviamente sostiene che non cambia niente, non vuole niente di diverso. Lui deve in qualche modo far digerire agli israeliani, al suo pubblico, al suo elettorato, deve far digerire una serie di cose importanti come questa organizzazione della striscia di Gaza, riorganizzazione che fa parte importante del progetto, e deve far digerire anche non soltanto la questione che aveva quasi accettato di ritornare a colonizzare almeno una parte di Gaza con insediamenti israeliani, ma far digerire il fatto che i palestinesi torneranno piano piano verso la parte settentrionale della striscia di Gaza, e questo famoso corridoio, questa striscia che si erano militarizzati al confine tra Gaza e l'Egitto, sarà piano piano liberato dalla presenza militare israeliana. Lui lo deve far digerire al suo pubblico, perché aveva detto: questo è nostro per sempre e non ce ne andrà sempre, almeno per alcuni anni. Oggi non c'è questo più, ormai sembra che sia stato deciso, e lo dicono anche osservatori americani, militari americani, una buona parte dei soldati israeliani che erano in questa striscia lungo il confine meridionale di Gaza si sono già ritirati.
L'annuncio dell'accordo è stato celebrato ovviamente anche dai palestinesi della Cisgiordania, ma per loro il timore è che proprio la Cisgiordania sia stata data in pasto alla destra israeliana per farle digerire la tregua a Gaza. A Jenin abbiamo raggiunto Ahmad Odeh, cittadino palestinese.
Tutti avevamo questa ansia di arrivare a questo punto della tregua. Sì, speriamo bene, però la situazione in Cisgiordania ancora non è finita. Ci sono bombardamenti, ci sono uccisioni. Purtroppo in Cisgiordania la situazione si sta peggiorando.
Infatti, perché uno dei grandi timori è che, insomma, si chiuda, tra virgolette, la questione Gaza e si apra, tra altrettanto virgolette, perché non è che, insomma, era già aperta la questione Cisgiordania. Voi avete questo timore che adesso per il governo israeliano inizi seriamente la partita Cisgiordania?
Sì, hai perfettamente ragione. Insomma, questa è una dichiarazione anche ufficiale da parte del governo israeliano. Dicono che adesso finiamo con Gaza, facciamo questa tregua e poi facciamo quello che vogliamo in Cisgiordania, facciamo questo nuovo genocidio in Cisgiordania. Non so cosa succederà, ma insomma non sono buone notizie quello che dicono i mass media israeliani.
Il problema, diciamo, è che forse finisce la guerra nel senso che finiscono le bombe, che è già una cosa molto importante, però la questione non si risolve.
Sì, questo è un cessato il fuoco, non è un accordo di pace, purtroppo, che noi palestinesi vogliamo un accordo di pace, una soluzione a questo ciclo a questi cicli di violenza, a queste continue guerre qui. Adesso purtroppo la guerra entra anche nelle città palestinesi, bombardamenti, uccisioni di massa. Purtroppo non è una questione che è equilibrata tra una popolazione civile disarmata, quella palestinese, e un esercito appoggiato dalla più forte forza nel mondo, e l'America ovviamente.
Ma lì a Jenin ieri sera, quando c'è stato l'annuncio del cessate il fuoco a Gaza, avete festeggiato?
Purtroppo sì, festeggiando sono stati uccisi delle persone e bombardati quando sono usciti per strade.
Cioè durante il festeggiamento?
Sì, sì, sono insomma usciti per strada felice, insomma sono scoperti a questi droni che sorvegliano sempre la terra palestinese a Jenin, e sono stati colpiti con due razzi, uccisi 6 persone ieri e dopo l'annuncio, e poi anche l'altro ieri sono stati uccisi altri 6 persone.
Ma considerando tutto quello che mi hai detto fino adesso, eccetera, quando hai visto le immagini dei festeggiamenti a Gaza, cosa hai pensato?
Sono contento per loro, ma anche per noi. Mi sento felicissimo, insomma, finalmente dopo più di 15 mesi di guerra contro la popolazione civile, distruzione di massa, bombardamenti continui, ma anche oggi sono uccisi 50 persone a Gaza con questi bombardamenti. I bombardamenti non cessano, purtroppo anche le persone che stavano festeggiando ieri sono state anche colpite a Gaza. Non so, quando si cessi il fuoco veramente, ma finché non c'è un stop di questi attacchi, non possiamo dire che c'è una felicità.
Non sei molto fiducioso, mi sembra di sentire dalle tue parole.
Fiducioso no, non sono no. Molto fiducioso, sono con speranza, insomma speriamo, perché noi viviamo la speranza, ma da quello che sentiamo dal governo israeliano, da Smotrich, questi ministri di estrema destra, fanatici, insomma, ancora neggiano per l'uccisione di palestinesi, per insomma, aprire nuovi porti di guerra in Cisgiordania.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa si surfe, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza.
Chiudiamo la pagina dedicata alla striscia di Gaza, andiamo un po' a vedere altre storie del mondo. Partiamo andando in Francia, l'autrice illustratrice franco-iraniana Marjane Satrapi, famosa per la graphic novel poi diventata film Persepolis, ha rifiutato la Legion d'Onore francese per l'ipocrisia di Parigi nei suoi rapporti con l'Iran. Sui social ha spiegato la sua decisione di rifiutare la massima onorificenza concessa da Parigi ai cittadini stranieri, citando le politiche francesi in materia di visti che impediscono ai dissidenti di lasciare l'Iran per raggiungere il paese europeo. Sentiamo Farian Sabahi.
Io ho conosciuto Marjane Satrapi tanti anni fa, una quindicina di anni fa a Revello, ed è una persona che non fa sconti a nessuno, una persona molto dura, un'artista bravissima che stimo molto, e credo abbia colto l'opportunità dei riflettori accesi su di lei, il premio della Legion d'Onore, il premio più importante di Francia, per denunciare un dato di fatto, e cioè che la Francia, come tanti altri paesi, dà i visti di ingresso in Francia, quindi in Europa in virtù di Schengen, ai figli della nomenclatura, ai figli del regime, ai figli di consoli, ambasciatori, pasdaran, eccetera, e ai ayatollah, ma non ai tantissimi giovani, alle tantissime donne che invece avrebbero necessità di uscire dall'Iran perché rischiano il carcere, rischiano persecuzioni. Inoltre Marjane Satrapi, nel video che lei ha messo su Instagram, tra l'altro aveva detto qualche settimana fa che si toglieva dai social per un po', ma poi è tornata prontamente sui social, cioè dicendo che c'era la necessità da parte sua di denunciare. E lei in questo post sui social ha detto proprio che lei avrebbe rifiutato questo premio prestigioso per solidarietà nei confronti delle donne e dei giovani iraniani, ma anche per solidarietà nei confronti di quei francesi, suoi concittadini, perché Marjane Satrapi è nata iraniana, naturalizzata francese, concittadini che sono ostaggio a Teheran. Si tratta di una coppia che era andata nell'ottobre del 2022 per turismo in Francia, e poi di un terzo uomo, un 34enne, Olivier, di cui non si sapeva il cognome, ma è stato reso noto recentemente. Di lui si spera appunto che di queste tre persone che possano essere rilasciate, perché in questo momento l'Iran ha assolutamente bisogno dell'Europa e per i colloqui sul nucleare, non solo in virtù dell'insediamento di Trump settimana prossima alla Casa Bianca.
E adesso andiamo negli Stati Uniti, si avvicina appunto l'insediamento di Trump nella Casa Bianca e anche i giornali statunitensi si stanno preparando. Sentiamo Roberto Festa.
Nemici del popolo. Così Donald Trump ha spesso chiamato i giornalisti. I rapporti tra Trump e i media americani non sono mai stati tranquilli. Il futuro presidente ha attaccato TV, giornali come parte di quell'elite liberale che, a suo parere, ha disseminato fake news e cercato di distruggerlo. Per anni Trump ha portato in tribunale giornali, giornalisti, sino a tempi recentissimi, per pezzi che non gli piacevano e con l'obiettivo molto chiaro di intimidire. Ora Trump torna alla Casa Bianca e i timori, le previsioni sono persino peggiori che nel passato. Del resto, oltre a Trump, qui contano anche alcune delle nomine che Trump vuole fare, per esempio Kash Patel all'FBI, un ex procuratore diventato un sostenitore del MAGA, che vuole punire quei giornalisti che nel passato si sono dimostrati ostili a Trump. E possiamo solo immaginare quanto da capo dell'FBI Patel potrebbe fare. Quindi i media americani si preparano in modi diversi con soluzioni diverse. Per esempio gli uffici legali e le direzioni di New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Associated Press e New Yorker invitano i propri giornalisti a usare Signal, un'app di messaggistica criptata che garantisce un maggior livello di privacy e quindi la protezione delle fonti. Si invitano anche i giornalisti a non usare clouds digitali, quindi non immagazzinare i propri dati e le proprie informazioni su Amazon, Apple, Google, perché queste aziende potrebbero essere soggette a ordine dei tribunali per consegnare i dati dei giornalisti. Molto meglio quindi per proteggere le informazioni i vecchi hard drive e persino gli scatoloni in soffitta. Molti giornalisti cominciano a usare anche SIM temporanee, di quelle prepaid, prepagate, in modo da buttarle dopo l'uso e non mantenere prove delle proprie comunicazioni. A Associated Press stanno valutando se hanno un patrimonio finanziario sufficiente per affrontare eventuali cause. Molti media stanno anche ovviamente rafforzando i propri uffici legali. Preoccupa soprattutto la questione dei subpoena, cioè le citazioni a giudizio dei giornalisti per rivelare le loro fonti, soprattutto le cosiddette talpe all'interno del governo. L'amministrazione Biden si era data una policy interna che non prevedeva il ricorso ai subpoena per i giornalisti, ma Trump e i suoi potrebbero tornare alla vecchia pratica e quindi c'è bisogno di avvocati. A The Intercept, altro media a rischio per le sue inchieste, stanno valutando se conti e contratti di lavoro anche per i freelance sono a posto. Un altro strumento di pressione da parte del governo potrebbero essere le ispezioni improvvise del Dipartimento al Lavoro. E si raccomanda ai giornalisti di avere le dichiarazioni dei redditi in ordine, altro strumento possibile di pressione da parte del governo, da parte della prossima amministrazione Trump. Insomma, a pochi giorni dall'insediamento, i media americani si preparano all'arrivo di Trump e, come per molti altri settori, in America e nel mondo, il timore è che arrivi un uragano.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Prima di salutarci torniamo a Gaza con la nostra rubrica World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Fra le vittime e i danni di oltre 15 mesi di guerra israeliana a Gaza ci sono anche i musicisti e la musica. Una delle istituzioni culturali e artistiche più importanti e prestigiose di Gaza prima del 7 ottobre era il Conservatorio Nazionale di Musica, che dal 2004 è intitolato al grande intellettuale palestinese Edward Said. Il conservatorio è stato istituito nel 1993 a Ramallah, in Cisgiordania, inizialmente come parte dell'Università di Birzeit, e negli anni si è ramificato nei territori palestinesi con sedi aperte a Gerusalemme, Betlemme e nel 2012 a Gaza. Nonostante la situazione di Gaza, una prigione a cielo aperto, e gli attacchi israeliani alla striscia del 2012 e del 2014, il conservatorio si era dimostrato una realtà di grande vivacità, testimoniata per esempio già nel 2016 dall'album del Gaza Youth Choir, formazione composta da una trentina di adolescenti, per lo più femmine, allievi del conservatorio, pubblicata dall'etichetta norvegese KKV. La registrazione degli strumenti di accompagnamento era stata effettuata a Ramallah, quella del coro e dei solisti a Gaza con apparecchiature che la KKV era riuscita a far entrare a Gaza con grandi difficoltà e anche il produttore e il tecnico del suono avevano dovuto richiedere più volte e aspettare per un anno le autorizzazioni israeliane. All'inizio dell'anno accademico 2023-2024 gli studenti del conservatorio di Gaza erano 100 e più di 400 altri partecipavano alle attività. Nell'ottobre 2023 tutti i corsi si sono interrotti. La sede del conservatorio è stata distrutta e tutti gli strumenti sono andati persi. Fra mille difficoltà, il conservatorio ha cercato di continuare ad essere presente e ha organizzato attività nei campi, indirizzate soprattutto ai bambini. L'atroce drammaticità del contesto la dice il fatto che le lezioni di strumento sono state pensate per consentire anche ai bambini mutilati di partecipare. Un altro soggetto che si sforza di mantenere una presenza di didattica musicale a Gaza, una didattica che naturalmente, date le circostanze, ha innanzitutto lo scopo di aiutare i bambini a distrarsi, diciamo così, almeno per qualche momento dalla tragedia che stanno vivendo, è Al Kalman Diati, la scuola di musica fondata da Ramzi Aburedvan. Aburedvan nell'88, a 9 anni, durante la prima intifada, era stato ritratto da una foto diventata famosa mentre in Cisgiordania lanciava un sasso contro i soldati israeliani. Alcuni anni dopo, da adolescente, era stato invitato a delle lezioni gratuite di musica e gli fu dato come strumento una viola. Rivelato rapidamente il suo talento, Ramzi ebbe l'opportunità di entrare al Conservatorio Nazionale di Musica Palestinese, poi la possibilità di studiare la viola in un conservatorio francese, quindi di suonare con la West Eastern Divan Orchestra, fondata nel 99 dal direttore d'orchestra argentino-israeliano Daniel Barenboim e da Edward Said e composta principalmente da musicisti medio orientali. Residente in Francia, Aburedvan ha sentito l'urgenza di fare qualcosa di concreto e, oltre a cercare di mantenere i rapporti con i musicisti della striscia, è riuscito a trovare gli appoggi per accoglierne alcuni in diverse città francesi, sottraendoli innanzitutto al destino a cui molti altri sono andati incontro. Decine e decine di artisti censiti come musicisti sono rimasti uccisi, oltre a tanti altri che facevano musica senza essere musicisti di mestiere.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.